immaginiamo di trovarci in Transilvania, in quella che è nota come la terra di Ateg. Davanti a noi c'è un grande edificio in rovina, conosciuto come il Castello di Sachel. Non è aperto al pubblico, ma immaginiamo di entrarci lo stesso. Siamo nell'ingresso, dove un tempo il pavimento era ricoperto di tappeti persiani, un grande pianoforte occupava un angolo della sala e una grande scalinata era sovrastata da un rosone simile a quello di una cattedrale. Oggi nulla di tutto questo è sopravvissuto. Solo il rosone è ancora lì, a ricordarci gli antichi fasti di questo edificio. Le rondini svolazzano liberamente, entrando dalle finestre sfondate, e hanno costruito diversi nidi negli angoli del soffitto. La luce del sole, che sta tramontando, cade sulla scalinata, ora completamente coperta di macerie. Due grandi travi del soffitto sono crollate e giacciono di traverso sulla scala. Le altre sembrano sul punto di crollare da un momento all'altro. Chissà se è sicuro salire al piano di sopra, ci domandiamo. Ma siccome siamo curiosi, saliamo lo stesso, mentre i detriti scricchiolano sotto le nostre scarpe ad ogni scalino. Al piano di sopra tutte le finestre sono sfondate e le assi del pavimento completamente marce. I muri sono pieni di buchi, qualcuno ha provato a scavare dentro di essi, sperando di trovare qualche nicchia nascosta, con un piccolo tesoro magari, o qualcosa di prezioso da portare via. Ma non hanno trovato niente. Entriamo in quella che un tempo era un'imponente libreria, ora completamente svuotata. In un lato della stanza c'è un bovindo e immaginiamo come doveva essere piacevole sedere lì a leggere, affacciati sul giardino e insieme protetti dalle vetrate, che ora sono rotte e lasciano entrare un'aria gelida. In un angolo, una scala a chiocciola in ferro battuto non porta più da nessuna parte e l'ultima luce del giorno filtra dai buchi del soffitto. Questo castello, un tempo, è stata la casa di famiglia del barone Franz Nopcia von Felsow-Zilvas, un aristocratico austro-ungarico nato nel 1877. Il barone Nopcia fu un personaggio famoso ai suoi tempi, genio libero e selvaggio, con un gusto speciale per l'eleganza e con un gran senso del drammatico, fu un esploratore, una spia, un poliglotta e un maestro del travestimento. Eppure, ad oggi, nessuna traccia del suo passaggio sembra essere rimasta. Non una targa, non una statua, non un'insegna, solo qualche rara citazione sui libri. Persino la sua tomba, al Friedhof Feuerhalle Simmering di Vienna, sezione 3, anello 3, gruppo 8, numero 44, è senza nome. Franz Nopcia nacque il 3 maggio 1877 da una famiglia nobile e agiata. Era il primo di tre figli, tutti nati e cresciuti nel castello di Sachel, ed ebbe la tipica infanzia di un giovane aristocratico della remota provincia di un impero morente. A casa si parlava l'ungherese, ma Franz ebbe la possibilità di imparare il rumeno, l'inglese, il tedesco e il francese. Suo padre si chiamava Alexius e aveva combattuto in Messico contro Benito Juarez nel 1867 come ussaro dell'armata di Massimiliano, arciduca d'Austria e imperatore del Messico. Una volta ritirato dall'esercito, Alexius divenne vice direttore dell'Opera Reale Ungherese a Budapest. La madre di Franz si chiamava Matilde e veniva da una famiglia nobile della città di Arad. Un giorno, la sorella di Franz, Ilona, stava passeggiando lungo la riva di un fiume, quando trovò il teschio di un animale molto strano e lo portò a suo fratello, allora adolescente. Franz ne fu affascinato e quel teschio divenne la sua ossessione. non apparteneva a nessun animale noto, per cui Franz, dopo qualche ricerca, pensò che fosse il fossile di un dinosauro. Ma in Europa erano stati scoperti ben pochi dinosauri e Franz non aveva nessun riferimento per confrontarlo. Quello che Franz non sapeva ancora è che quel teschio apparteneva a un dinosauro dal becco d'anatra, un adrosauro, fino ad allora completamente sconosciuto, vissuto 70 milioni di anni prima. Quando in autunno Franz entrò all'Università di Vienna, portò il suo teschio, come un trofeo, al suo professore di geologia, pensando che da lì in poi il professore avrebbe portato avanti le ricerche. Ma il professore non lo fece e, al contrario, disse al suo studente di tornare in Transilvania e scoprire da solo la natura di quel reperto. Forse il professore non aveva nessuna voglia di indagare su un teschio ridotto in pessime condizioni dalle pressioni geologiche e ritrovato dalla sorella di un giovane studente, o forse voleva proprio stimolare quello studente a fare delle ricerche personali. Fatto sta che quella fu l'origine della carriera di uno dei più brillanti scienziati del suo tempo. Nella libreria del castello Sachel, Nopcia iniziò ad assimilare tutto quello che poteva. Seduto in quel bovindo affacciato sul giardino, imparò la geologia, la fisiologia, l'anatomia e la neurologia. Scrisse agli scienziati di mezza Europa per chiedere in prestito altri libri, ma non trovò nulla di simile al teschio di quello strano animale che stava appoggiato sulla scrivania. Iniziò a fare degli scavi sulla stessa riva dello stesso fiume dove era stato ritrovato e trovò altri fossili che iniziò a conservare in una specie di colla che preparava lui stesso. Dall'attento esame delle scatole craniche fossilizzate iniziò a immaginare una relazione tra la ghiandola pituitaria, quella che regola la crescita, e la dimensione di quegli antichissimi esseri che stava studiando. Studiando il funzionamento della mandibola di lucertole e alligatori, riuscì a ricomporre quella del suo dinosauro e immaginò i tessuti muscolari che dovevano farla funzionare. Nessuno aveva mai provato a confrontare l'anatomia degli animali viventi a quella dei fossili e in questo Franz Nopcia fu un pioniere assoluto. Poi osservò il bacino e gli arti posteriori dei coccodrilli e ipotizzò come il volo nei primi uccelli potesse essere derivato dalla corsa, poi da salti sempre più lunghi fino a conquistare il cielo. Osservando gli uccelli, si accorse anche che i nidi fossili dei dinosauri erano molto simili e che, come gli uccelli, anche i dinosauri dovevano proteggere la propria prole in qualche modo perché non fosse divorata o morisse. Anche queste idee erano completamente nuove per l'epoca. A 22 anni Franz tornò a Vienna e presentò il suo lavoro all'Accademia Austriaca delle Scienze, che all'epoca era una delle entità scientifiche più importanti del mondo. Durante la sua presentazione distrusse completamente la classificazione dei dinosauri fatta da un eminente scienziato, Georg Bauer, senza la minima preoccupazione per la forma o per la cortesia accademica. Il suo genio era indiscutibile, ma le sue maniere, la sua durezza e indifferenza segnarono con una profonda antipatia da parte del mondo scientifico tutta la sua carriera. Negli anni seguenti, Franz identificò 25 generi di rettili e 5 di dinosauri: il Telmatosaurus transilvanicus, dal becco d'anatra, lo Zalmoxes robustus, bipede e anch'esso dotato di un becco, lo Struziosaurus transilvanicus e il Magiarosaurus dacus, dotati di una robusta corazza, e il Megalosaurus, uno spaventoso carnivoro. 4 di questi divennero le pietre miliari per la classificazione di tutti i dinosauri scoperti in seguito. Ma i dinosauri che Franz scopriva nelle terre di Ateg erano diversi da tutti gli altri. Erano più piccoli, come delle versioni in miniatura dei dinosauri scoperti altrove. Il Magyarosaurus dacus, ad esempio, apparteneva ai cosiddetti titanosauri, esseri giganteschi, lunghi 30 metri e pesanti 80 tonnellate. Ma lui, pur essendo del tutto simile ai suoi parenti, era grande sì e no come un cavallo. In generale, i dinosauri scoperti in Romania erano circa 8 volte più piccoli di quelli scoperti altrove. La domanda che assillava Franz Nopcsa era ovviamente una sola. Perché? La risposta più ovvia è che fossero tutti esemplari giovani, non ancora cresciuti. Ma Franz non era per nulla convinto ed era determinato a dimostrarlo. Certe ossa durante la crescita di un animale si fondono insieme e più completa è questa sutura e più l'animale è anziano. Franz aveva un talento per l'anatomia comparata. Sarebbe stato subito in grado di definire se un animale era giovane o anziano osservando le giuste ossa. Ma i paleontologi, a differenza degli anatomisti, non scelgono le ossa che possono osservare. Dipende da quelle che vengono scoperte e quelle che aveva a disposizione Franz erano tutte quelle sbagliate, mentre le poche giuste erano in pessime condizioni. Ma Franz non si arrese e cominciò a studiare delle sottili sezioni delle ossa al microscopio. Le ossa, come gli alberi, crescono dall'interno all'esterno ed è possibile stimare l'età di un osso contando i cerchi, esattamente come si fa con gli alberi. Questo metodo oggi è chiamato paleoistologia e il contributo di Nopcsa fu determinante nella nascita di questa scienza, anche se ben pochi testi scientifici gli accreditano correttamente la paternità di questo lavoro. Accertato che i dinosauri non erano piccoli a causa della loro giovane età, restava però il mistero delle loro dimensioni minuscole. Franz cominciò a pensare come un geologo e ipotizzò che le terre di Ateg un tempo potessero essere un'isola, una teoria che poi venne supportata da altri scienziati. L'isolamento e la conseguente pressione ambientale avrebbe causato uno sviluppo anomalo dei dinosauri. Franz Nopcsa aveva teorizzato quello che oggi è noto come nanismo insulare, un fenomeno molto importante per capire i meccanismi evolutivi degli esseri viventi. Le isole sono dei luoghi dove la natura disegna a mano libera e si creano situazioni completamente anomale. Da un lato ci sono meno risorse da consumare e non è possibile migrare altrove per rimediare, e dall'altro ci sono molti meno predatori. La pressione evolutiva è completamente diversa e le dimensioni degli animali cambiano di conseguenza. Sull'isola di Malta, ad esempio, si svilupparono degli elefanti nani, così come su molte altre isole del Mediterraneo. Oppure in Sicilia degli ippopotami rimasero isolati e diventarono molto più piccoli dei loro cugini africani. Altri animali, al contrario, diventarono molto più grandi del normale, come le tartarughe delle Galapagos o i varani dell'isola di Komodo. Fu una scoperta cruciale per comprendere come gli animali si evolvono, perché poter osservare l'evoluzione in un ambiente ristretto, come un'isola, nell'arco di milioni di anni, consente di avere un punto di vista straordinario sui processi di interazione tra le specie e l'ambiente, eliminando la complessità di un territorio aperto. È come avere un laboratorio in cui le osservazioni avvengono in un ambiente controllato e ben poche altre scoperte contribuirono alla conoscenza dell'evoluzione delle specie come questa. Non è un caso che lo stesso Darwin cominciò a sviluppare i fondamenti della sua teoria dell'evoluzione proprio nelle isole Galapagos. Franz Nopcsa, però, come molti geni della storia umana, era anche una persona dalla personalità complessa e problematica. Al Museo di Storia Naturale di Londra sono conservate le lettere di un'intensa corrispondenza tra Nopcsa e il curatore della parte geologica del British Museum, Arthur Smith Woodward. Se si va oltre la toccante deferenza con cui Franz si rapportò sempre al grande geologo, vi si legge una storia di sofferenza psichica e difficoltà esistenziale. Nopcsa descrive questo suo stato altalenante di momenti di grande produttività e profonda crisi dicendo che aveva sempre più spesso i nervi a pezzi. Oggi chiameremo la sua situazione più probabilmente sindrome maniaco-depressiva. Ma quella raccontata finora è solo una parte dell'incredibile vita di Franz Nopcsa. L'altra parte, l'altra metà della sua esistenza, è legata a doppio filo con un paese di cui si innamorò perdutamente, l'Albania. tutta la vita e nonostante l'intolleranza dei suoi tempi, Franz Nopcia non fece mistero della sua aperta omosessualità. Non solo non fece nulla per nasconderla, ma fu sempre orgoglioso della sua natura e sfidò a viso aperto i pregiudizi che, senza dubbio, sono uno dei motivi per cui il suo nome fu cancellato da troppi libri di storia e di scienze. Una delle sue prime relazioni fu con Luis Draskovic, un conte transilvano di 2 anni più vecchio. Fu proprio lui ad affascinarlo con i racconti e le leggende delle tribù di montagna dell'Albania. Franz si innamorò di quei racconti e decise che doveva assolutamente conoscere e visitare di persona quei luoghi e quei popoli misteriosi. All'inizio del secolo scorso le università non garantivano fondi o stipendi per il lavoro sul campo e fare lo scienziato, se non si apparteneva ad una famiglia aristocratica, era praticamente impossibile. Le prime esplorazioni geologiche in Albania di Franz nel 1903 furono pagate da un suo zio, un cortigiano in vista dell'imperatrice Elisabetta d'Austria. All'epoca l'Albania era uno stato cuscinetto tra l'impero ottomano e quello austro-ungarico. Quando le tensioni crebbero all'ombra dell'imminente Prima Guerra Mondiale, l'impero austro-ungarico pensò che conoscere un po' meglio la geografia e il territorio albanese non sarebbe stato così assurdo. E gli studi di Franz Nopcia sull'Albania, le sue fotografie e le sue mappe divennero improvvisamente preziose per l'esercito imperiale, che iniziò a finanziare direttamente le sue imprese. Nel 1906, pianificando un nuovo viaggio in Albania, Franz decise di assumere un segretario che conoscesse bene il territorio e scelse Bajazid Elmas Doda, figlio di pastori delle montagne albanesi. Fu l'inizio di una straordinaria storia d'amore. Franz scrisse nelle sue memorie che Doda fu l'unica persona ad averlo mai amato e lo ricambiò nel modo che per lui era più speciale, intitolandogli una specie di antiche tartarughe che ancora oggi sono chiamate Kallokibotion Bajazidi, letteralmente il bel cofanetto di Bajazid. Dal 1906 al 1914 Franz e Doda furono quasi sempre in viaggio. Franz imparò perfettamente tutti i dialetti locali albanesi e strinse diverse amicizie con gli uomini delle tribù di montagna. Franz ammirava profondamente l'incredibile senso dell'onore e del rispetto che questi uomini dimostravano. Una volta, raccontò Franz, si era trovato ospite in una casa insieme ad altri 2 uomini albanesi, anch'essi ospiti, e uno di quegli uomini scoprì che l'altro gli aveva ucciso il figlio. Nonostante questo, continuò a prendere il tè in silenzio e senza fare nulla, perché era ospite in una casa altrui. Una forma di rispetto che, osservò Nopcia, nessun gentiluomo europeo avrebbe mai saputo dimostrare. Una volta Franz e Doda vennero rapiti dal bandito Mustafa Lita, che chiese 10.000 lire turche di riscatto. Franz elaborò un complesso piano convincendo Mustafa a non richiedere un riscatto, ma a consegnarlo invece alle autorità come spia per avere una ricompensa. Ad attenderli però non c'erano le autorità, ma il padre di Doda con 10 uomini armati che li liberarono. Con l'avvicinarsi della Grande Guerra, i territori dei Balcani si unirono per scacciare i turchi dai loro territori. In questo periodo, quello delle guerre balcaniche, Nopcia divenne una spia per l'impero austro-ungarico, riferendo l'evoluzione delle vicende belliche e politiche in Albania. Al termine di questo conflitto, l'Albania divenne uno stato autonomo e, come tale, aveva bisogno di un re. Franz si offrì di ricoprire il ruolo di monarca, avendo una conoscenza perfetta della lingua e del territorio ed essendo in ottimi rapporti con la popolazione locale. Per finanziare il suo regno avrebbe persino sposato una ricca ereditiera americana. Per un certo periodo la sua candidatura fu seriamente presa in considerazione, ma poi, all'ultimo momento, gli si preferì il principe Guglielmo di Wied, un nipote della regina Elisabetta di Romania. Durante la Prima Guerra Mondiale, Franz tornò al suo ruolo di spia dell'impero austro-ungarico, lavorando sotto copertura come pastore in Transilvania e comandò anche un gruppo di soldati volontari albanesi. Franz fu anche il primo uomo della storia a dirottare un aereo per fuggire dalla nascente Repubblica Sovietica d'Ungheria. Franz riuscì a fuggire e a salvare la pelle, ma perdette tutto il resto, il castello, i terreni, le proprietà, il patrimonio, tutto. Per sbarcare il lunario si impiegò per qualche tempo come capo dell'Istituto Geologico, ma si stancò presto di questa vita sedentaria e partì in un lungo viaggio in motocicletta con il suo amato Doda attraverso tutta l'Europa.
Sare Suleiman e Aman Amman Suleiman Rabi Elogradu Tsarigradu Aman Amman Tsarigradu.
Tornato a Vienna, ebbe sempre maggiori problemi economici, fino a dover vendere tutta la sua collezione di fossili al Museo di Storia Naturale di Londra per pagare i debiti. Divenne sempre più depresso e la malattia lo ridusse su una sedia a rotelle, una condizione che ad un grande avventuriero come lui risultava completamente insopportabile. La notte del 25 aprile 1933 mise del sonnifero nel tè di Doda e quando lo vide profondamente addormentato gli sparò nel sonno. Poi scrisse una lettera e si suicidò. Nella lettera scrisse: «Il motivo per cui ho sparato nel sonno al mio amico e segretario di lunga data, il signor Bayazid Elmas Doda, senza che lui sospettasse nulla, è che non volevo lasciarlo malato, in miseria e senza un soldo, perché avrebbe sofferto troppo». Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!